La vittoria del risorto sulla morte è celebrata da molti grandi artisti, tra questi Piero della Francesca nell'affresco Resurrezione di Cristo, eseguito tra il 1450 e il 1463, pone al centro la figura di Gesù e più in basso degli uomini che dormono alla base del sepolcro. Rodolfo Papa, docente di storia delle teorie estetiche presso la Pontificia Università Urbaniana.
In questo sacrificio che Cristo fa sulla croce e che porta alla vittoria sulla morte, non c'è nessuno sforzo dell'uomo, è una cosa gratuita che Dio stesso fa nei confronti dell'uomo. Infatti quelle figure che sono lì addormentate si ricordano il racconto di Matteo, le guardie vengono poste lì, che altrimenti si sarebbe detto che era stato portato via e che quindi la resurrezione era semplicemente un artificio fatto dai seguaci di Cristo. Quelle figure rappresentate in quel modo dicono anche delle cose estremamente interessanti, perché tra quelle ce n'è una in modo particolare che porta le mani agli occhi. Sono addormentate, ma forse stanno anche lì a dire che è indicibile, qualcosa di talmente fuori dalla portata dell'umano, quello che sta accadendo in quel momento, che è così straordinariamente raccontato. Infatti il sepolcro, ed è lì il punto di vista interessante, il sepolcro che contiene il corpo di Cristo, lì viene rappresentato come se fosse un sarcofago, e il punto di vista prospettico è un punto di vista dal basso, in modo tale che noi non lo vediamo, non vediamo il corpo di Cristo contenuto dal sarcofago, ma lo vediamo emergere dal sarcofago. Il sarcofago però è chiuso, proprio per sottolineare l'indicibile. Poi il fatto che ci siano due paesaggi alle spalle, uno brullo e uno rigoglioso, fa proprio capire il passaggio del tempo, ma anche il passaggio spirituale, la dimensione profonda che c'è tra il momento della morte e il momento della resurrezione, il momento del mondo devastato dal peccato e il mondo invece che viene riconciliato attraverso la figura di Cristo al paradiso. L'uomo è addormentato, l'uomo non fa nulla, è lì addirittura armato contro Cristo stesso e Cristo salva tutti.
Anche nel dipinto Resurrezione di Raffaello, eseguito tra il 1501 e il 1502, la figura di Cristo è al centro, ma rispetto all'affresco di Piero della Francesca, il risorto si solleva dal sepolcro e ascende al cielo.
Il punto è esattamente questo, cioè noi abbiamo una ripresa di quegli elementi pierfrancescani che vengono riorganizzati e riordinati da Raffaello. Raffaello pone però un elemento, un altro punto di vista, il fatto che Cristo non solo risorge, ma ascende al cielo. E questo è un tema che noi vedremo anche in altri dipinti successivi, per esempio nel Polittico Averoldi di Tiziano, c'è Cristo che è rappresentato proprio con quelle guardie che dovevano stare lì a controllare che nessuno trafugasse il corpo, e in realtà poi alla fine diventano testimoni involontari della resurrezione, una resurrezione che non solo allude alla ascensione al cielo, ma addirittura al ritorno di Cristo in gloria sulle nubi nel momento finale, quello che precede il giudizio. E quindi questo rappresentato come un momento unico, il Kairos, il momento giusto dell'incarnazione, è legato contemporaneamente anche alla risurrezione e al tempo ultimo, come se fosse ormai tutto un unico tempo. E per esempio nel Polittico Averoldi, come in realtà anche in Raffaello, la natura è ormai completamente trasfigurata e quindi risarcita nella condizione originaria che è quella del paradiso.
Quello che nella lettura iconografica di Piero della Francesca è indicibile diventa incredulità nel dipinto realizzato da Caravaggio tra il 1600 e il 1601. Nella scena, contraddistinta da un estremo realismo, San Tommaso è incredulo e tocca il costato di Cristo. Ancora Rodolfo Papa.
Ma Caravaggio non è incredulo, come alcuni storici dell'arte hanno sottolineato. Quell'elemento, quella capacità di rendere toccabile quel corpo, è un punto fondamentale che va inserito nel momento culturale storico che vive Caravaggio, perché ci troviamo alla fine del secondo manierismo, ci troviamo in un momento in cui si sta mettendo in pratica tutto quello che si è detto sull'utilizzo delle immagini nei 1600 anni precedenti. precedenti, e le immagini hanno un compito fondamentale, non solo quello di educare, non solo quello di far pregare, non solo quello di dare un esempio morale, ma anche quello di contemplare, di vedere con gli occhi ciò che è invisibile a noi perché viviamo in un'altra epoca, in un altro tempo. E allora il compito ultimo dell'arte non è solo quello di vedere, ma anche di farci in qualche modo toccare. In quel dito di Tommaso noi abbiamo tutto il nostro sguardo, perché di fatto il corpo di Cristo, così come ci diceva Tertulliano, è il centro della nostra salvezza, caro Cardo Salutis. E quella carne, Raffaello la dipinge in un modo, Piero della Francesca la dipinge in un altro, Caravaggio invece confida di più sul colore, sul contrasto tra luce e ombra. Ovviamente ogni epoca mette in risalto un elemento particolare che gli è più consono, più vicino, ma io direi che il più proprio dell'arte cristiana è la rappresentazione proprio dell'Emmanuele, cioè del Dio con noi, cioè di quel Dio che diventa visibile. E la prospettiva nasce appositamente per questo, la teoria delle luci e dei colori nasce proprio per questo, le ombre e le prospettive non sono nient'altro che una invenzione interna del cristianesimo per raccontare questo invisibile e invedibile, perché stando in un'altra epoca, in un altro tempo, non abbiamo l'opportunità di vederlo, ma è sempre presente perché Cristo rimuore e risorge costantemente tutti i giorni.
Le opere d'arte, ha detto Papa Francesco lo scorso 19 ottobre, ricevendo un'associazione di cattolici americani ed europei, mecenati dei Musei Vaticani, danno testimonianza delle aspirazioni spirituali dell'umanità, dei sublimi misteri della fede cristiana e della ricerca di quella bellezza suprema che trova la sua origine e il suo compimento in Dio. Amedeo Lo Monaco, Radio Vaticana.